Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. In Gran Bretagna le indagini si concentrano su uno solo dei due fermati per il ferimento di una decina di persone con un coltello su un treno. Arrestato lo scorso fine settimana a Berlino un profugo siriano, gli inquirenti sospettano che stesse preparando un attentato. Travolto dalle polemiche sulla gestione delle allerte sul nubifragio di un anno fa, il presidente della comunità valenciana rassegna le dimissioni. Bloccata in Francia la vendita su portali asiatici di bambole in grandezza naturale di bambine, dei chiari oggetti pedopornografici. In Inghilterra la polizia continua a indagare sul movente dell'attacco di sabato su un treno a 120 km a nord di Londra, in cui 10 persone hanno riportato ferite a seguito di un accoltellamento. La polizia aveva arrestato due uomini, ma i sospetti si stanno concentrando solo su uno di loro. Da Londra Giancarlo Ciccone.
Si chiama Anthony Williams, ha 32 anni, è un uomo di colore, è lui l'aggressore che sabato sera, armato di un coltellaccio, si è scatenato con furia omicida contro i passeggeri del treno diretto a Londra. La polizia lo ha incriminato formalmente con 10 capi di accusa che vanno dal tentato omicidio al possesso di armi illegali. Un'altra imputazione si riferiva a un incidente avvenuto la mattina di sabato in una stazione londinese. Lo sviluppo forse più importante è comunque che la polizia esclude qualsiasi collegamento con il terrorismo. Si tratterebbe quindi di un'azione isolata, molto probabilmente di un folle in crisi psicotica o sotto l'influenza di droghe. Non a caso, secondo un testimone, quando l'imputato è stato arrestato, rideva soddisfatto e gridava che il diavolo avrebbe sempre riportato vittoria. Intanto in ospedale rimane ancora una persona in pericolo di vita. È un dipendente della compagnia ferroviaria che gestisce i servizi sul treno. Un eroe, secondo la polizia, che ancora però non ha voluto rivelare le sue generalità. Un eroe perché con estremo coraggio ha tentato di fermare l'aggressore, salvando così diverse vite umane. Anche il macchinista del treno è stato elogiato per professionalità e sangue freddo, trasferendo il treno su un binario più lento e fermandolo alla piccola stazione di Huntingdon, permettendo così ad ambulanze e polizia di intervenire prontamente. Oggi pomeriggio la ministra degli interni Mahmoud, che aumenterà il numero di poliziotti sui treni e alle stazioni, farà un resoconto in Parlamento del grave incidente che ha scioccato il paese.
Berlino è forse scampata a un attentato di stampo islamista. Questo fine settimana la polizia ha infatti arrestato un giovane cittadino siriano che viveva in Germania come profugo. Secondo gli inquirenti stava programmando un attentato nella capitale tedesca. Per i dettagli sentiamo Walter Raue.
Aveva stretti legami con il cosiddetto Stato Islamico e nel suo appartamento nel quartiere berlinese di Neukölln conservava sostanze con le quali si può costruire un ordigno esplosivo. Ma da ieri l'uomo di 22 anni di origine siriana è rinchiuso nel carcere giudiziario della capitale tedesca. Dopo aver ottenuto alcune segnalazioni dai servizi segreti di un non meglio definito paese straniero, gli inquirenti tedeschi hanno arrestato l'uomo nella notte fra sabato e domenica. Secondo un portavoce della procura di Berlino, l'uomo sarebbe stato in procinto di pianificare un attentato nella capitale tedesca, ma i preparativi non sarebbero stati ancora concreti. A detta del ministro degli interni Alexander Dobrindt, l'arresto evidenzierebbe la vulnerabilità della Germania nei confronti di attentati terroristici. Negli ultimi mesi le attività delle organizzazioni islamiste in Germania si sarebbero intensificate. L'arresto avviene in un frangente politico nel quale l'opinione pubblica tedesca discute sulla possibilità o meno di rimpatriare i profughi siriani che hanno trovato rifugio in Germania. Significativa è stata una dichiarazione rilasciata dal ministro degli esteri Johann Wadephul nel corso di una recente visita in Siria. Impressionato dalle distruzioni provocate dalla guerra a Damasco, il ministro cristiano democratico ha definito al momento impossibile rimpatri in massa nel paese. Un'opinione contraddetta però dal suo stesso compagno di partito e ministro degli interni Alexander Dobrindt, che sta preparando rimpatri in grande stile di profughi siriani.
Ha rassegnato le dimissioni il presidente della regione Valencia, Masson, questa mattina, poco più di un anno dalla tragedia della Dana, il violento nubifragio che provocò oltre 200 morti. A travolgerlo le polemiche per la gestione dell'emergenza. Il nostro collaboratore Mario Magarò.
La riada che distruggió material
y anímicamente a la provincia de Valencia.
L'alluvione che ha distrutto materialmente e psicologicamente la provincia di Valencia è stato uno tsunami di proporzioni inimmaginabili. È iniziata con queste parole la conferenza stampa in cui l'ormai ex presidente regionale della comunità valenciana, Carlos Mazón, ha rassegnato le dimissioni. Un intervento, il suo, carico di tensione ed emozione, in cui ha cercato più volte di salvaguardare la propria posizione e quella del suo governo, sottolineando l'eccezionalità del fenomeno atmosferico della Dana e le deficienze del governo centrale, tra aiuti arrivati in ritardo ed errate previsioni meteorologiche. Troppo forte però la pressione delle ultime ore, in coincidenza col primo anniversario della tragedia, tra la rabbia della società valenziana, che non ha mai smesso di chiederne le dimissioni per la disastrosa gestione della Dana, e le dinamiche interne al Partito Popolare, il cui presidente Feijóo ha forzato la mano con lo stesso Mazón affinché facesse un passo indietro.
Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo.
Nel frattempo, mentre l'ex presidente si dimetteva, ha dichiarato in tribunale la giornalista Maribel Villaplana, elemento chiave dell'indagine del processo in merito alle presunte responsabilità per la gestione dell'emergenza. Era infatti con la giornalista che lo stesso Mazón stava pranzando durante le prime ore dell'alluvione, un pranzo convertitosi in una sorta di pietra dello scandalo, tra smentite e mezze verità da parte di Mazón in merito ai suoi spostamenti, con Villaplana, che ha però dichiarato ai giudici di non aver ravvisato alcuna anomalia nel comportamento dell'ormai ex presidente regionale.
Sono oltre 500 i feriti del terremoto di magnitudo 6.3 che ieri sera ha colpito l'Afghanistan. Oltre 20 i morti nella provincia occidentale di Samanghan, luogo dell'epicentro del sisma che, stando a un portavoce del governo talebano, ha danneggiato numerosi edifici. Fra questi anche il minareto della Moschea Blu di Mazar el Sharif, uno dei siti religiosi più importanti del paese. Bambole a dimensioni quasi reali di bambine, messe in vendita su internet e non come giochi per l'infanzia. È scoppiata una polemica in Francia con tanto di minacce di chiusura dei portali e-commerce accusati di diffondere oggetti pedocriminali in rete. Da Parigi dettagli con Alessandro Grandesso.
Fino alle 4 di stamattina erano ancora in vendita, presentate come giochi per uomini adulti, con tanto di dettagli sugli organi sessuali a fini di autoerotismo. Ma le bambole proposte su due noti portali asiatici di e-commerce, AliExpress e Shein, erano vere e proprie riproduzioni in plastica e silicone di bambine in dimensioni quasi reali, con tanto di orsacchiotto in mano. Insomma, si trattava di chiari oggetti pedopornografici denunciati sabato alla magistratura come strumenti criminali dalla Direzione della Repressione delle Frodi. E così si è allargata la polemica, in particolare sul portale Shein, noto per diffondere la cosiddetta fast fashion, con linee di abbigliamento in costante aggiornamento e a prezzi stracciati che mettono in ginocchio le marche e i negozi tradizionali. Per questo nei giorni scorsi aveva fatto scalpore l'annuncio di una partnership esclusiva tra Shein e BHV, un noto e storico centro commerciale che sorge nel cuore di Parigi. Ora però è lo stesso portale cinese a rischiare sanzioni fino alla chiusura, come ha minacciato il ministro dell'economia Roland Lescure, mentre l'alta commissaria per l'infanzia Sarah El-Eiry prevede di convocare le piattaforme di e-commerce e chiedere anche i dati di quei clienti che per qualche centinaio di euro hanno comprato delle bambole che riproducono fin nei minimi dettagli il corpo di bambine.
In Ticino resta in carcere per scontare la pena a cui è stato condannato questa mattina un 27enne ticinese alla sbarra per atti sessuali con fanciulli. L'uomo dovrà stare in prigione per 2 anni e mezzo senza sospensioni, visto che è la terza volta che compare davanti a un giudice per fatti simili. Per saperne di più sentiamo Pervin Cavacioglu, che ha seguito il dibattimento a Lugano.
Sono ricaduto nel baratro. Queste le parole del 27enne del Mendrisiotto che questa mattina si è ripresentato davanti a un giudice per rispondere di vari reati. Lo scorso fine gennaio si è messo in contatto virtualmente con minori di 16 anni attraverso canali social come TikTok e sistemi di messaggistica quali WhatsApp e Chat Vision Z, una piattaforma che permette di comunicare fra sconosciuti con la webcam. A questi minori chiedeva di masturbarsi filmandosi e poi di inviare inviargli il video. Lui faceva lo stesso e mandava il suo filmato. Non sempre è riuscito a convincerli. In un caso ha condiviso con un quindicenne un video in cui c'erano atti sessuali reali con una minorenne. Il 27enne guardava, possedeva e condivideva filmati di questo tipo. C'erano anche immagini di atti sessuali con animali. Da qui anche l'accusa di pornografia dura. Lo scorso autunno poi aveva smesso di presentarsi ai controlli che gli aveva ordinato il giudice del precedente processo. A questi incontri bisognava verificare che non consumasse più alcol e stupefacenti, sostanze che invece aveva ripreso ad assumere e sotto il loro effetto si era pure messo alla guida della sua automobile. Una ricaduta nel baratro interrottasi lo scorso marzo, da quando il 27enne è in carcere preventivo. Ha ammesso tutti i fatti e anche per questo accusa e difesa si sono accordate per una proposta di pena di 30 mesi, tutti da scontare, una multa di 500 franchi e l'obbligo di seguire una misura terapeutica ambulatoriale, proposta che il giudice ha ritenuto corretta per l'imputato.
Possibile conflitto di interessi all'interno della Fondazione Bucherer di Lucerna, una delle più grandi della Svizzera. Il sospetto ha portato l'autorità di vigilanza a nominare due amministrazioni indipendenti, sotto la lente il doppio ruolo del presidente del Consiglio di Fondazione. Ci dice di più Paola Latorre.
Urs Mühlebach, avvocato lucernese e a lungo confidente del gioielliere Jörg Bucherer, morto nel 2023. È lui il presidente del consiglio di fondazione, ma è anche l'esecutore testamentario, un doppio ruolo che è diventato un problema perché di fatto Mühlebach deve rendere conto a se stesso. La fondazione è l'unica erede, ha spiegato ai microfoni di SRF Nils Güggi, capo dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni, e dovrebbe essere sempre in grado di dire all'esecutore ciò di cui ha bisogno e di esercitare i suoi diritti legali di successione. Ma in realtà vediamo un grande conflitto di interessi perché le stesse persone sono da entrambe le parti o in larga misura da entrambe le parti. Dichiarazioni incomprensibili per Mühlebach, come ha riferito un portavoce a SRF. Lo stesso Bucherer avrebbe espressamente voluto questa struttura, un consiglio di fondazione composto dall'esecutore testamentario e da almeno altri due membri, di cui uno appartenente alla famiglia Bucherer. Invece di nominare una persona indipendente come terzo membro, Mühlebach ha fatto entrare nel consiglio il suo collega di studio legale. Insieme hanno la maggioranza e avrebbero emarginato il terzo membro, quello appartenente alla famiglia Bucherer, che si è rivolto all'autorità di vigilanza. L'intera eredità di Bucherer è andata alla fondazione, che è tra le più grandi della Svizzera, un patrimonio di diversi miliardi, la maggior parte derivanti dalla vendita della catena di gioielli a Rolex. La fondazione può realizzare milioni di profitto ogni anno. Il management ha quindi a disposizione molto denaro e molto potere. I due amministratori indipendenti dovranno garantire che la fondazione sia gestita in modo corretto. Il consiglio di fondazione ha indicato che vuole lavorare in modo costruttivo con gli amministratori nominati.
Dallo scorso sabato è scattato l'obbligo in Italia per tutti di indossare il casco sulle piste da sci, non solo per gli sciatori ma anche per chi pratica snowboard e slitta. Le infrazioni saranno punite con multe da 10 fino a 150 euro e in caso di rifiuto persistente lo ski pass potrebbe essere ritirato. Ma com'è la situazione in Svizzera? Ce ne parla Maria Iannuzzi.
In Svizzera né gli adulti né i bambini sono obbligati per legge a indossare il casco sulle piste da sci e al momento un obbligo non è nemmeno oggetto di discussione, visto che il 95% di chi pratica sport sulla neve lo indossa spontaneamente, come conferma Christoph Leibungut, portavoce dell'ufficio prevenzione infortuni.
Il 95% è una cifra molto alta e se si considera che l'uso del casco è obbligatorio nelle scuole di sci o nei programmi di gioventù e sport, si può dire che praticamente tutti i bambini lo indossano. Per questo motivo, per l'ufficio prevenzione infortuni non si impone un obbligo del casco. Sappiamo che il beneficio aggiuntivo di un tale obbligo sarebbe relativamente piccolo rispetto all'enorme sforzo che comporterebbe il controllo di questa misura.
Stessa posizione anche la SUVA, come sottolinea il suo portavoce, Caspar van de Ven.
Al momento non vediamo la necessità di ulteriori misure, in altre parole non riteniamo che esistano le condizioni quadro per rendere il casco obbligatorio. Un obbligo comporterebbe un grande sforzo in termini di controllo, applicazione e sanzioni, con benefici aggiuntivi limitati.
20-25 anni fa solo una persona su 5 indossava il casco sulle piste di sci svizzere. Da allora a oggi molte cose sono cambiate. Christoph Leibungut, portavoce dell'Ufficio Prevenzione Infortuni.
Da un lato abbiamo ovviamente sottolineato attivamente i benefici del casco insieme ai nostri partner nella prevenzione, sensibilizzando le persone sull'importanza di indossarlo. Un secondo punto è che oggi i caschi sono comodi, caldi e leggeri da indossare. Sono sicuramente migliorati molto rispetto a 20 o 30 anni fa. Inoltre, ha sicuramente avuto un impatto il fatto che oggi, nelle gare di sci, tutti gli atleti indossano il casco.
Il casco da sci permette di prevenire circa un terzo delle lesioni alla testa e in caso di incidente può contribuire a ridurne la gravità.
E con questo è tutto per il Radiogiornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.